la nostra. Allora, abbiamo visto queste immagini proprio per entrare subito nell'argomento. Questa sera vedremo qualche filmato, perché non è che facciamo una spiegazione scientifica, però diciamo discorsiva, nel senso che quello che si dice ha dei fondamenti scientifici, però è discorsiva perché non affronteremo né formule né teoremi per non complicare le cose. Vedremo quindi dei filmati e alcune diapositive che spiegano un po' la storia dello studio del cosmo da parte dell'uomo. Allora, perché sappiamo che l'essere umano ha iniziato a osservare lo spazio e il cielo sin dai tempi degli egiziani e dei babilonesi. L'unica cosa è che all'epoca questo studio era delegato a una casta che erano i sacerdoti. Loro osservavano molto bene le stelle e il movimento dei pianeti, però facevano solo una descrizione numerica, quindi sapevano riconoscere le costellazioni e lo zodiaco, però unito a questo non avevano una rappresentazione geometrica di quello che c'era al di fuori della Terra, nello spazio, quindi non sapevano il moto della Luna attorno alla Terra, non sapevano che la Terra ruotasse attorno al Sole. Loro sapevano prevedere come si disponevano nel cielo in base alle loro osservazioni, però non sapevano nient'altro. E oltre a questo, loro davano anche delle interpretazioni, diciamo, un po' magiche e mitologiche di quello che dei fenomeni che si osservavano nel cielo. La storia cambia quando subentra l'antica Grecia e i filosofi greci, che diciamo, entriamo un po' nell'epoca moderna dell'osservazione dello spazio. Adesso facciamo vedere un altro breve filmato che è tratto da un film del 1978 che racconta la storia di alcuni amici che fanno surf in California. Però è bello perché fa vedere le maree e le mareggiate, e che sono legate proprio all'argomento di questa sera, che è il moto dei pianeti.
Inverno 1968. Quell'inverno le onde furono fredde, irruenti, pericolose. Fu una burrasca poderosa che spazzò la costa nel cuore dell'inverno. Noi saltavamo le lezioni per andare a Dark Point ad assistere al frangersi di quelle montagne d'acqua. Dal largo veniva un vento teso che polverizzava la cresta delle onde. Era una distesa immensa di spuma e in acqua si sentiva il morso del freddo. Ma ora tutto sembrava appartenere al passato. Il cambiamento non era nella spiaggia, nel vento, nelle onde. Il cambiamento era nelle persone. Qualcuno si era sposato, altri si erano trasferiti nell'interno, altri avevano iniziato altre attività. Qualcuno era morto. La gigantesca mareggiata della primavera del 1974. Da dove verrà il vento? Dicono che sia il respiro di Dio. Chi dà veramente forma alle nuvole? D'acqua. Dove ha origine? Questo era il gran giorno. L'avevamo aspettato tanto.
La figura di Galileo che ha osservato la Luna c'entra con le maree e c'entra con le mareggiate, perché poi vedremo che Newton ha spiegato questi fenomeni in un filmato che faremo vedere dopo. Quindi adesso vi presento questa diapositiva dove ci sono tre personaggi molto conosciuti della storia. Uno è Aristotele, il filosofo greco del 300 avanti Cristo, poi c'è Galileo Galilei, italiano, che è diventato famoso per l'esperimento della Torre di Pisa, che lasciava cadere degli oggetti di massa differente e calcolava quanto tempo ci metteva per che arrivassero fino per terra. E poi c'è Isaac Newton, che è considerato il fondatore della fisica, che era uno scienziato che ha confermato tutte le teorie di Galileo Galilei, le ha ampliate e le ha, diciamo, ha portato a compimento la moderna teoria che conosciamo adesso del moto dei pianeti. Abbiamo detto in precedenza, che l'osservazione del cielo era nell'antico Egitto e durante il periodo di Babilonia, dell'impero babilonese, era in mano ai sacerdoti. Con i filosofi dell'antica Grecia l'osservazione delle stelle passa in mano ai filosofi, l'osservazione delle stelle e dei pianeti, perché loro si preoccupavano di conoscere l'essere umano, ma anche di conoscere la realtà al di fuori dell'essere umano. Sappiamo che alcuni filosofi del 300 pitagorici credevano che la Terra fosse rotonda, anche se noi abbiamo letto che in alcuni scritti prima ancora del 300 avanti Cristo, quindi nell'800 avanti Cristo, ad esempio il profeta Isaia, mi sembra, dica che la Terra è un globo. Quindi questo concetto era sia nella società greca, sia anche nella società di 500 anni prima, che era quella del popolo di Israele. Questi filosofi, nonostante che credessero che la Terra fosse rotonda, però credevano che la Terra era immobile, ferma, l'universo era finito e non infinito, e tutti i pianeti ruotavano attorno alla Terra, secondo le credenze dei filosofi dell'antica Grecia. Vedremo in seguito che Galileo Galilei e gli scienziati della sua epoca sconfessano proprio queste credenze dei filosofi, che loro ce l'avevano proprio quasi a morte con la filosofia greca, perché dicevano che questi filosofi si permettevano di entrare in campi che non era di loro competenza, perché Galileo e tutti i suoi contemporanei affrontavano la questione dal punto di vista scientifico. Quindi si può parlare nel XVI e nel XVII secolo, diciamo in corrispondenza del Rinascimento italiano, di rivoluzione scientifica. Rivoluzione scientifica perché, oltre alle osservazioni molto precise che facevano con il telescopio, che non è stato inventato da Galileo, è stato solo perfezionato da Galileo, perché il telescopio, c'erano i binocoli che erano usati per scopi militari oppure sulle navi, che erano già stati inventati prima. Galileo cosa fa? Lo perfeziona solo e riesce così a osservare e a fare delle osservazioni molto precise della Luna, scopre le macchie solari, scopre la Via Lattea e tutta una serie di cose che poi verranno messe insieme da Newton. Quindi i protagonisti sono Copernico, Keplero, Galileo e Newton. Si chiama rivoluzione perché c'è un grande fermento in quest'epoca e quindi questi scienziati dicono: che cos'è la scienza? Cosa possiamo fare con la scienza? Dobbiamo limitarci solo nel nostro orticello, oppure possiamo avere cercare di spiegare anche cose più importanti, come ad esempio la posizione dell'uomo nell'universo. La rivoluzione astronomica è l'aspetto più importante di questa rivoluzione. Ho scritto due libri che sono molto importanti di quest'epoca, che sono De Revolutione Ius Orum Celestium di Copernico e La filosofia naturale, i principi matematici della filosofia naturale di Newton, opere che segnano proprio lo stacco tra la credenza prima, che era geocentrica, cioè la Terra al centro dell'universo, con la nuova teoria che era il Sole al centro del sistema solare. Quindi la scienza che noi conosciamo adesso si occupa di conoscere i fenomeni della realtà, però quello che è importante della scienza è il metodo con cui si affrontano i problemi. Gli scienziati che abbiamo visto prima, Galileo Galilei, poi Copernico, Keplero e Newton, hanno proprio inventato il metodo matematico sperimentale, cioè si creano delle ipotesi di come vanno gli eventi, formulate con delle leggi matematiche, però questi eventi devono essere poi ripetuti con degli esperimenti. E questi esperimenti sono pubblici, cioè possono essere controllati, quindi non è una conoscenza elitaria o di una setta, ma è una conoscenza che deve essere alla portata di tutti. E poi oltretutto questi esperimenti vengono ripetuti n volte, in modo tale che non sono mai sicuri al 100% che quello che dicono sia vero, quindi loro ci provano infinite volte. Quindi riporto questa frase di Galileo Galilei che spiega proprio questo concetto.
Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare.
Questo è importante perché fa vedere come lo scienziato dice: io quello che voglio spiegare non so se è vero, però con la mia esperienza e i miei esperimenti cerco di spiegarlo. E con una conseguenza logica, perché tutto quello che si dice deve avere un nesso logico con quello che si è detto prima. Cosa che i filosofi aristotelici non facevano, la filosofia, perché spiegavano la realtà quasi come una cosa magica. Infatti vedremo che Aristotele diceva delle cose che al giorno d'oggi fanno quasi ridere, e lo diceva Aristotele, non è che lo dicesse uno sconosciuto. Allora, nella rivoluzione scientifica si distrugge la cosmologia aristotelica tolemaica. Cosmos è una parola greca che significa armonia, perché gli antichi greci consideravano il cosmo come retto da un'armonia, diciamo, che sta al di sopra di quello che si osserva. Però comunque consideravano la Terra al centro dell'universo. Galileo e Newton, con tutti gli altri, Copernico e Keplero, propongono una cosmologia eliocentrica, cioè il Sole al centro dell'universo. Una curiosità, all'epoca degli antichi egizi e dei babilonesi non si sapeva qual era la differenza tra pianeti e stelle. Il termine pianeti significa erranti, perché nell'osservazione del cielo durante l'arco di un anno si vedeva certi pianeti che seguivano una posizione che era quasi un loop, e quindi non capivano come mai avessero questo movimento. Allora li ha chiamati pianeti, perché proprio la parola significa corpi celesti che vagano nello spazio, e poi non sapevano che le stelle invece brillano di luce propria, mentre i pianeti sono dei corpi celesti che hanno la luce riflessa delle stelle e del Sole. Aristotele pensava, per spiegare un po' il significato di quasi cose fantastiche che lui credeva che adesso non hanno proprio nessun senso. La Terra è il centro dell'universo, che è un universo finito ed è eterno, non cambia mai, perché loro dalla Terra osservavano il cielo e vedevano sempre le stesse stelle, per loro era una cosa immobile, quasi come se fosse una fotografia proiettata. Aristotele, questo proprio, lui considerava che secondo lui c'era un mondo sublunare e un mondo celeste. Il mondo sublunare era costituito da quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco, con cui si componevano tutte le cose della natura. E il mondo celeste era costituito da etere, cioè una sostanza che non ha peso, eterna e inalterabile. Galileo invece scopre che l'aria ha un peso, quindi già questo viene bandito come è un'idea strampalata. E per di più diceva che i pianeti che si vedevano ruotare attorno erano inseriti all'interno di sfere di etere che giravano nello spazio, perché lui diceva che il vuoto non esisteva nella materia, perché fondamentalmente io penso fossero proprio materialisti questi filosofi. E queste sfere che trasportano i pianeti girano con moto circolare attorno alla Terra. E poi un'altra cosa molto strana, per lui i movimenti, quindi la caduta di un oggetto, diciamo, dall'alto verso il basso, così, era dovuto al fatto che ogni corpo cadeva verso l'elemento di cui era maggiormente costituito, quindi un sasso cadeva verso per terra perché era composto dagli stessi componenti della terra, il fumo va in alto perché era composto di aria, e quindi era una credenza molto che non c'entra nulla con la scienza, con la forza di gravità, come vedremo in seguito. Questo è uno schema di cosa pensavano loro: la Terra al centro dell'universo con tutti i pianeti, addirittura il Sole, che gira attorno alla Terra. Questo schema viene man mano abbandonato, iniziano, anche se abbiamo detto prima che c'erano dei filosofi che credevano che la Terra fosse rotonda, però non venivano presi in considerazione, uno per la diffusione delle idee che era molto difficile all'epoca, e due perché l'idea dominante era quella che la Terra fosse il perno di tutto l'universo. Però col perfezionarsi delle osservazioni, quindi il telescopio di Galileo, si vide che questo modello non funzionava. Per farlo funzionare continuava, bisognava sempre mettergli degli aggiustamenti per poterlo far quadrare con la realtà. Addirittura si arrivò a un modello con tre centri dell'universo, quindi proprio una cosa strampalata. Adesso vediamo il contributo di Galileo e di Newton a questa scienza che è la cosmologia. Ho preparato un filmato che ho tratto da sembra History Channel, perché è più, spiega molto meglio che tante parole.
È Isacco Newton, nato nel 1642, a spiegare il meccanismo che regola il movimento dei pianeti. E non solo dei pianeti, ma di qualsiasi cosa, dagli astri alle mele.
Newton fu un genio assoluto, uno dei più grandi. La sua entrata in scena diede una sterzata decisiva alla storia della scienza. Con lui i modelli matematici diventano essenziali per studiare l'universo fisico. È con lui che la matematica diventa il linguaggio per descrivere l'universo, perché questa, per qualche ragione, è il linguaggio dell'universo.
Analizzando i propri dati, Keplero ha scoperto che il Sole attrae i pianeti, comportandosi come un gigantesco magnete. È possibile che anche i pianeti siano dei magneti? Galileo ha studiato la velocità di caduta dei corpi e ha capito che, indipendentemente dalla loro massa, tutti gli oggetti cadono con la stessa accelerazione. Qualche anno dopo, Newton porta a compimento le ricerche intraprese da Keplero e Galileo.
La grande intuizione di Newton fu quella di unire le scoperte di Galileo e Keplero, realizzando che la forza che fa muovere e cadere gli oggetti sulla Terra è la stessa che fa girare i pianeti intorno al Sole.
In un certo senso, i pianeti cadono verso il Sole. Proprio come i corpi cadono sulla Terra negli esperimenti di Galileo. La causa di tutto questo è la gravità, la strana forza che agisce a distanza e che tiene insieme tutte le cose. Newton non si limita ad osservare la gravità, la definisce come un'equazione. In questo modo dimostra che la gravità è l'energia che impedisce alla materia, agli oggetti, come la Terra e i pianeti, di perdersi nelle profondità dello spazio interstellare. La gravità è la forza di attrazione che agisce su tutta la materia esistente e che dà ordine all'universo. E la gravità è descritta dalla scienza che chiamiamo fisica.
Newton creò la fisica. Fu il primo a comprendere le leggi che si nascondevano sotto i fenomeni che osservava. Le sue leggi sono capaci di spiegare ogni cosa.
Newton enuncia le leggi che governano il moto e la legge di gravitazione universale. Dà inizio così a una nuova era della scienza, che si basa sulla matematica e l'osservazione per descrivere la natura.
Dimostrò che il modo in cui una mela cade verso la Terra ha un rapporto diretto con il modo in cui la Luna cade attorno alla Terra, perché capì che le leggi che governano i movimenti dei pianeti sono le stesse che regolano i rapporti tra la Terra e la Luna.
La grande opera di Newton, I principi matematici della filosofia naturale, rivela che le maree, la velocità dei pianeti, perfino la forma della Terra, possono essere spiegate con la forza di gravità. Perché ogni cosa che ha una massa esercita una forza di attrazione su ogni altra cosa che ha una massa. La Luna attrae gli oceani. La Terra attrae la Luna. Il Sole attrae la Terra. E più questi oggetti sono vicini, maggiore è la forza di attrazione reciproca. I principi di Newton sono forse il frutto del lavoro di un genio. Ed è per questo forse che si tende quasi a dimenticare un fatto sconcertante. Newton formula le leggi che governano la gravità, ma non spiega né arriva a capire perché essa esista. E la gravità, in effetti, è un fenomeno singolare.
Il problema era come fa la Terra a sapere dove si trova il Sole? Cosa succederebbe se il Sole si spostasse? Newton rinunciò a spiegare la ragione di questa forza di attrazione a distanza e decise di non occuparsene perché la legge funzionava.
Sebbene i fisici abbiano ancora oggi difficoltà a definire la gravità, Newton ha comunque il grande merito di averla rivelata.
Siamo al montaggio, non è proprio per i professionali, comunque ci proviamo. Allora, cosa importante di questo filmato è che la gravità è un fenomeno singolare, nel senso che dopo tutta questa conoscenza, questi studi, uno scienziato e un fisico grande come Isaac Newton ha ammesso che lui non si occupa della gravità perché non riesce a comprenderla. Sa che cosa è, sa che cosa fa, ma non riesce a spiegarla. E un'altra cosa curiosa, facevano vedere le mele che cadevano dall'albero, perché la leggenda dice che Isaac Newton pensò all'idea della gravità quando si riposava in campagna e una mela gli cade in testa. Visto che abitava in campagna, mi sembra. Allora, andiamo avanti. Questo qua è uno schema di com'è il sistema solare di cui la Terra e il Sole fanno parte, accettato al giorno d'oggi. E vediamo il Sole al centro dell'universo, il sistema solare, scusate. La Terra è qua. I pianeti del sistema solare, Plutone è quello più lontano, ruotano con un'orbita ellittica attorno al Sole. Il Sole occupa uno dei due fuochi. Sì, adesso possiamo fare, abbiamo preparato un esempio di come si può produrre, fare, che cos'è l'ellisse, la figura geometrica dell'ellisse. Si può facilmente costruire piantando due chiodi che sono i due fuochi dell'ellisse, e il Sole occupa uno dei due fuochi, e tenendo tesa la cordicella si ottiene una figura. Questa figura qui bellissima. Tenendo questa cordicella, diciamo, si riesce a ottenere l'ellisse. La Terra ruota un po' meglio, quindi, se no avremo un po' di vibrazioni. E comunque il Sole è uno dei due fuochi, occupa, il fuoco è, una, diciamo, è un termine geometrico per indicare un punto di costruzione del disegno, e la Terra gira attorno a diversa distanza dal Sole, quindi c'è un punto più lontano che si chiama apogeo, un punto più vicino che si chiama perigeo. Una curiosità: quando è estate la Terra è più lontana dal Sole e quindi si trova in questo punto qui, mentre quando è inverno si trova in questo punto qui. Però cosa cambia? Come mai fa più freddo in inverno che se siamo più vicini al Sole? Perché i raggi solari arrivano con un'inclinazione molto, molto pronunciata, e quindi scaldano meno potere, diciamo, termico, scaldano molto meno. Invece quando è più lontano i raggi solari sono perpendicolari alla superficie terrestre, quindi scaldano molto di più. Quindi in questo sistema qui vediamo la Terra che gira attorno al Sole con quest'orbita ellittica. Attorno alla Terra c'è un satellite che è la Luna, che è un sasso che gira con un'orbita anche ellittica attorno alla Terra, e la Luna ruota anche su se stessa. Abbiamo spiegato del fuoco. La Luna fa una rotazione, invece il girare attorno al Sole si chiama rivoluzione. Girare attorno al proprio asse si chiama rotazione come movimento. la rotazione della Terra fa passare un giorno, diciamo che quando la Terra ha fatto un giro completo è passato un giorno, quando fa una rivoluzione attorno al Sole è passato un anno. L'orbita ellittica, la Luna mentre ruota attorno alla Terra, poi facciamo vedere, magari vi ho preparato un esempio per far capire le dimensioni che ci sono tra Terra e Luna e la distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Abbiamo il mappa mondo. Questo filo rappresenta la distanza che c'è tra la Terra e la Luna. E la pallina lì da baseball è molto vicina alle dimensioni reali della Luna. Si scala, ovviamente, questo è la Terra. Sembra molto lontana, in realtà è molto vicina la Luna alla Terra. E quello che sembra grande perché in prospettiva noi la vediamo grande, però questa è in proporzione all'effettiva distanza. E la Luna, dicevo, quando gira attorno alla Terra, come è 9 metri questo filo, quindi dovremmo fare un giro di 9 metri, cioè di 9 metri di raggio tutto attorno, e man mano la Luna ruota su se stessa girando attorno alla Terra. La durata di questa rotazione della Luna è di 29,5 giorni. Da questo numero si è poi tratto il calendario che abbiamo anche noi adesso. Vediamo il filo qua. Ah, una curiosità che la Luna quando gira attorno alla Terra mostra sempre la sua faccia, sempre una faccia sola, non si vede la faccia dietro, perché ruota anche mentre gira. Qua ci sono dei disegni molto belli che sono stati fatti dopo un'osservazione del Calendario da parte di Galileo Galilei e viene rappresentata la Luna. Sono stati fatti nel 1600 e la cosa sbalorditiva è la precisione con cui sono stati realizzati, perché vedremo un filmato seguente che segue fra breve, che questi disegni sono molto realistici e sono molto simili alle osservazioni che si hanno adesso con i telescopi più evoluti. Se vogliamo vediamo il filmato oppure facciamo una pausa, come preferite.
Andiamo avanti.
Ok.
Ma non è l'unico lui ad osservare, lo fa anche Galileo Galilei con il cannocchiale e così scopre le caratteristiche della Luna, il movimento di Venere, gli anelli di Saturno. Il suo cannocchiale sembra forse un baracchino, anche se dietro a questo baracchino c'è una ricerca incredibilmente sofisticata e così preziosa che i medici se la faranno regalare e la metteranno in cornice. Questo baracchino di strumento gli consente però di iniziare un'indagine potentissima, dove andrà a guardare la Luna per pezzettini, perché non la vede mai per intera, e la restituisce in una serie di disegni impressionanti se paragonati ai rilievi fotografici recenti della NASA. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. E fin qui non disturba affatto Roma, anzi.
Poi ho dovuto anche tagliare un po' perché sennò si dice. Allora, disturba affatto Roma perché con lo spostare la Terra dal centro dell'universo e metterla in periferia e mettere al centro dell'universo il Sole, si andava contro la concezione del tempo più diffusa, cioè l'ideologia più diffusa del tempo, che la Terra fosse il centro di gravità di tutto. E quindi nascono delle domande di carattere antropologico, cioè per quello la nostra associazione si occupa anche di antropologia, cosa ci sta a fare l'uomo qui. E quindi le domande che si possono presentare sono: l'uomo può essere il centro dell'universo, può essere il signore dell'universo, È possibile pensare a un universo infinito? Perché prima le dimensioni dell'universo conosciuto da Aristotele erano molto ridotte rispetto a quelle di adesso. E poi, soprattutto, visto che queste idee si sviluppano nel 1600, anno in cui c'è anche la Controriforma, anno in cui c'è l'Inquisizione, soprattutto anche perché questi scienziati, Galileo, Newton, erano tutti personaggi che credevano, erano credenti, quindi conoscevano molto bene anche le sacre scritture. Quale rapporto c'è tra l'universo e Dio? Tutto questo per dire che la loro opera ha fatto crollare e ha distrutto proprio l'idea dominante del tempo. Fu proibito l'insegnamento della teoria eliocentrica, cioè il Sole al centro dell'universo, di Copernico nel 1616. E nel 1633 l'Inquisizione di Roma costrinse Galileo alla famosa viura. Praticamente l'ha fatto morire di crepacuore, perché lui ha dovuto rinunciare al lavoro di tutta la sua vita. Cioè, è come prendere una persona, umiliarla di fronte a tutto il mondo. Ha fatto un lavoro pazzesco. Va detto per correttezza che le teorie di Copernico furono osteggiate dai personaggi della Riforma, quindi Calvino e Lutero, perché anche loro hanno ostacolato queste idee. Adesso,
questa notte in cui ho assorbito nella meditazione della natura, ammiravo il numero, la disposizione, la corsa di quei globi numerevoli, ma ammiravo ancora di più l'intelligenza infinita che presiede da questo vasto meccanismo.
Ecco, questo era Isaac Newton che affrontava i problemi con l'ottica di un bambino, perché lui era senza dubbio mosso d'ammirazione per quello che vedeva. Una frase simile la possiamo trovare anche in un personaggio che è venuto parecchi anni dopo, che è Albert Einstein. È stato uno dei massimi fisici e teorici e scienziati di tutte le epoche, perché ha proprio spaccato le conoscenze che c'erano in tutto il mondo e ha proposto una nuova fisica. Lui si interessava della fisica dell'infinitamente piccolo, quindi della fisica molecolare, e dell'infinitamente grande, quindi del cosmo. E per quello che è molto importante, perché ha dato un punto di vista completamente nuovo rispetto a prima. E infatti, secondo la teoria di Einstein, che poi la teoria della relatività generale, si arriva a una teoria della gravitazione che è completamente fuori da tutti gli schemi. Secondo questa teoria, praticamente la Terra cade nel vuoto e non esiste più la forza di gravità secondo la concezione di Galileo e di Newton. Cioè, esiste sempre questo corpo, però legato solamente a scale piccole, cioè alle dimensioni della Terra, della Luna. Quando si parla di cosmo e di dimensioni di distanze molto più grandi, questa teoria di Newton è imprecisa. E quindi subentra la teoria della relatività generale di Einstein, che lui ha avuto il merito di fare una cosa molto più generale, di astrarre ancora di più e di cercare veramente di spiegare come funziona l'universo. Lui però affrontava anche questi argomenti con la stessa umiltà e la stessa semplicità di Galileo, che diceva che non bisogna supporre per vero quello che vogliamo spiegare, e di Newton che ammirava quello che poteva vedere.
Noi vediamo un universo meravigliosamente ordinato, che rispetta leggi precise, che possiamo però comprendere solo in modo sicuro. I nostri limitati pensieri non possono afferrare la forza misteriosa che muove le costellazioni.
La stessa forza di gravità che Isaac Newton diceva che era una singolarità. Adesso ho preparato un brevissimo filmato in chiusura che spiega un po' la teoria della gravità di Newton. Di Albert Einstein, con parole abbastanza semplici che però fanno capire proprio la portata di quello che ha fatto questo signore qua.
Professor Willard, cosa vuol dire questa parola geometrizzazione? Cosa vuol dire questo ridurre a una concezione geometrica dell'universo, operato dalla teoria della relatività.
Lei mi rivolge una domanda molto interessante, perché questo è il punto centrale dell'opera di Einstein. Questa è stata l'idea migliore della mia vita, disse nel 1908. Noi tutti sappiamo che si riferiva all'episodio dell'imbianchino. Gli capitò infatti di veder cadere dal tetto di casa sua un imbianchino. Si avvicinò e gli chiese: cosa ha sentito mentre cadeva? Non ho sentito nessun peso. Ed è davvero un modo stupendo di spiegare la gravità, sbarazzandosi della gravità. L'altro giorno la mia nipotina mi ha chiesto una cosa interessante. Che cosa provoca il peso sui miei piedi? Che cos'è che mi fa spingere il marciapiede coi piedi? Newton dice che la causa è nel centro della Terra. Einstein invece afferma che la colpa è del pavimento. Se eliminiamo il pavimento, sconfiggiamo la gravità. Non esiste gravità quando un corpo è in caduta libera. La splendida idea di muoversi liberamente nello spazio, che oggi viene realizzata da tutti i viaggi spaziali, avrebbe fatto la felicità di Galileo.
Quando ha scoperto la caduta dei gravi dalla torre di Pisa,
e ha parlato dell'esperienza che si prova dentro una nave che sta viaggiando e non si è in grado di affermare se la nave si muova o stia ferma. Galileo ce ne dà una splendida descrizione. E se solo avesse potuto concepire i viaggi nello spazio dei nostri giorni, in assenza di peso. Così la splendida idea di Einstein di spiegare la gravità sbarazzandosi della gravità.
E liberandosi di tutta l'idea di forza.
Esattamente. Naturalmente questo era solo il punto di partenza, dal quale poi far quadrare le cose, dato che ogni viaggiatore dello spazio è diverso dall'altro. Ma alla fine ci trasmise un messaggio molto semplice. Tutte le leggi generali e complicatissime sulla relatività si possono riassumere in un'unica semplice frase. Lo spazio dice alla materia come deve muoversi e la materia dice allo spazio in che modo deve curvarsi. In queste parole è compreso tutto.
Sentiamo quello che ci ha detto Willa, che la materia insegna allo spazio come curvarsi. Ricordiamo una volta Einstein che fu intervistato da dei giornalisti americani che lo chiamarono prof, naturalmente, professore, gli dissero: professore, ci può spiegare la relatività in 2 minuti? E Einstein rispose: se non mi pigliate troppo sul serio, vi dirò che prima della relatività, quando si levava la materia, ci restavano il tempo e lo spazio. Dopo la relatività, se levate la materia, se ne vanno anche il tempo e lo spazio.
Ecco, questa è la fine. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, che praticamente secondo la teoria di Einstein la Terra va dritta in uno spazio curvo, e questa è la grande idea, che per noi è un paradosso, che però in fisica è spiegato così. Quindi si spiega, non c'è più la forza di attrazione della Terra sui pianeti, ma il pianeta, quando si muove, ha lo spazio che è deformato dalla sua massa e dalla massa di un altro pianeta nella sua prossimità, e tutta questa serie di equilibri crea il moto dei pianeti. È un concetto molto raffinato, però diciamo che porta ulteriori domande che possono implicare. È come se noi ci muovessimo verso Oriente, verso Venezia, andassimo sempre dritti e in un certo punto ci ritroviamo a Torino.
Ecco. Perché
lo spazio è puro. Non esiste più la forza di gravità come la calamita che attrae l'altro oggetto, il ferro. Ma quando due oggetti si avvicinano, e la loro reciproca posizione è determinata da uno spazio che si deforma. E quindi per quello che ha fatto vedere quel telo con tutti i quadretti dove ha buttato la biglia, e la biglia girava attorno e deformava lo spazio concetto di Einstein di spazio è quel telo che si muove, che si flette, così per semplificare. Sì,
un problema ancora finito, c'è un piccolo intervento.
Sì, perché queste idee della Terra cade nel vuoto infinitamente, cioè finché esiste la Terra cade nel vuoto infinitamente, però non si schianta perché lo spazio è curvo, quindi segue la sua orbita. Ci sono alcuni versetti che abbiamo tratto che dicono: egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la Terra sul nulla.
Egli, cioè i versetti tratti
dalle Sacre Scritture, questo è l'Antico Testamento, la Bibbia. Dice: egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la Terra sul nulla. Cosa che sono arrivati anche Einstein, però questo è stato scritto 800 anni prima di Cristo. Siano dati dei segni per le stagioni, per i giorni, per gli anni. I segni per le stagioni sono la posizione della Terra rispetto al Sole. I giorni è la posizione della Terra, della rotazione della Terra. Un versetto dice: egli è colui che sta assiso sul globo della Terra. Quindi la Terra era già sferica, il concetto di Terra sferica era già presente prima ancora dei filosofi pitagorici greci del 300 a.C., poi siamo nell'800 a.C. Per dire questo, una cosa carina che io tanti anni fa, quando ero in montagna con degli amici, siamo andati a mangiare la pizza a Claviere, poi siamo usciti dalla pizzeria e siamo andati verso dove sono le piste, e io con gli amici ho ammirato il cielo, perché c'era un cielo stellato che sembrava un velluto blu con una miriade di diamanti, ed erano tutte le stelle, e la luna che illuminava la montagna, era notte però sembrava giorno. Io ho alzato gli occhi al cielo e ho detto: certo che stasera ci sono proprio tutte le stelle. E i miei amici sono scoppiati a ridere. Sono scoppiati proprio a ridere. Però poi io leggo qui che dice: levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato tutte queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca una. Non ne manca una. Ci sono proprio tutte. Forse vedere la realtà con gli occhi del bambino vuol dire proprio questo, cioè liberarsi dagli schemi, dai preconcetti, e affrontare le cose come vengono, senza farsi condizionare da quello che uno ha studiato, quello che uno è diventato, quello che è l'ideologia dominante del periodo in cui uno vive. Quindi io al momento, all'epoca, ci sono rimasto male, mi sono messo a ridere. Ma scusate, io sono così contento che vedo questo cielo così bello, che è stato messo lì per me, è stato messo.
Io potevo... Guardavano solo per te, erano limitati.
Infatti, ma sì, perché più uno guarda per terra, più la forza di gravità ti tiene per terra.
Sì.
Invece queste cose sono cose che ti fanno sollevare per terra, almeno a mio avviso. Poi io posso solo riportare gravemente la mia esperienza. Poi dice: le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Quando il mare si congela, ci sono gli iceberg e il pack nel polo artico. Dov'è la via che guida il soggiorno della luce? Einstein ha studiato tutta la vita la luce. Da bambino lui immaginava di aggrapparsi a un raggio di luce e vedere cosa poteva succedere, essere trasportato da un raggio di luce. Le tenebre dove erano la loro sede? Cioè, sono tutte domande che anche Albert Einstein da bambino si è posto e l'ha coltivato tutta la vita. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi e potresti sciogliere le catene di Orione?
Il famoso...
Le forze di gravità, perché nell'antichità, adesso io non spiace che non ho preparato l'immagine sulle Pleiadi, le catene di Orione, sembra proprio una cintura al fianco di una tunica, è una forma così. E questa cosa la vediamo, in antichità è sempre stata così, nessuno mai, non ha mai visto un minimo spostamento di questa cintura. Anche qua dice, quando la polvere stemperata diventa una massa in fusione, le zolle dei campi si saldano fra loro. La polvere stemperata è il fango, che diventa una massa in fusione, e le zolle dei campi si saldano fra loro quando c'è la siccità. No, si salvano fra loro quando piove, perché la siccità le fa scarpolare. E niente, questo è una cosa che... Con la sua intelligenza egli ha disteso i cieli. Sono cose che... Finiamo, dai. Siamo avanti.
Vediamo ancora se riusciamo a dire due o tre parole ad approfondire un po' questi concetti che da quello che sono molto belli, interessanti, eccetera, però ci spiegano ancora, diciamo, fino a un certo punto, ci sono dei problemi che vanno ancora un po' più in là di tutto questo, no? Cioè non riusciamo a sono dei concetti che vanno ancora molto molto più in là, dei quali noi non ci poniamo assolutamente alcun tipo di problema. E visto così, io, come vi dicevo prima all'inizio, sono un uomo di fede, non sono un uomo di religione, cioè che ha le targhe o le strisce. Però sono assolutamente affascinato alla scoperta di queste cose. Questo non lo negherò mai, anzi, puoi farmi a pezzi, che è così. E quindi io leggo queste cose qua, no? Parlo sempre di un libro che sembra terrorizzare chissà chi. Perché? Perché c'è il problema, dice no, questo libro puzza di religione, perché sono gli uomini che fanno queste cose. Invece non è assolutamente vero. La Bibbia è un libro di scienza. Vero, non, nel senso, non è che vuole dimostrare niente, perché non ha nulla da dimostrare, no? Però dice delle cose importanti, dice tutte le cose sono da lui e in vista di lui, uno, ma poi vediamo perché. Il Messia di Israele, che si chiama Gesù Cristo, dice prima che Abramo fosse io sono. Poi, prima che i mondi fossero, io sono, e così via. Prima che il ferro fosse, ecco qui subentra un altro problema. Subentra il problema della materia, no? E noi diamo tutto per scontato, e questo, tutto, e questo è uno dei grandissimi problemi che abbiamo. È la stessa cosa quando, con coloro che frequentano qui il mio corso, eccetera, quando dico che non viene attivata la parte destra, l'emisfero destro del cervello, ma solo quello sinistro, cioè che dà tutte le cose per scontate. Ti alzi la mattina, mangi, bevi, fai tutte le cose, ma non ti pone mai alcuna domanda. Poi a un certo punto dici, ma allora, prima che il ferro fosse, io sono, ma il ferro chi l'ha fatto? Io certe volte faccio una domanda molto semplice, soprattutto quando si parla di queste cose, ma l'acqua perché è trasparente? L'avete fatta voi? Cioè, perché sono domande così stupide, sembrano stupide, ma in effetti nascondono un qualcosa di molto più grande che sta a monte, cioè che sta dietro, no? Che sta dietro l'universo, che sta dietro tutte le cose. Quindi è così, dico, il ferro, ma non solo il ferro, ma io parlo della carne, sono concetti che vanno molto molto al di là. Potremmo continuare così ancora per tanto tempo, ma per tutta l'eternità. Poi ci sono altri problemi, cioè tutti questi materiali sostanzialmente di cui abbiamo parlato non esistono se non c'è un'altra cosa. Vengono riempite queste cose dalla forma. Senza la forma non c'è vita. Chi mi conosce sa, io mi sono occupato per anni di insegnare teoria della forma, no? E questo per me è stato un ulteriore motivo di riflessione. Quindi, ma la forma senza la materia non può esistere. Altro problema. Quindi la forma chi è che l'ha inventata? Cioè noi siamo fatti un essere umano, come spiegavo con loro quando siamo stati al Monumentale, abbiamo visto questa bella statua di Giulio Monteverde, siamo fatti sostanzialmente di milioni di forme. Il nostro corpo è fatto da milioni di forme. Potrei andare ancora avanti. Quindi questo un problema primario è il concetto di forma. E noi sappiamo che non dobbiamo fare un discorso per complicarci la vita, dobbiamo fare un discorso per tornare, per capire qualcosa dobbiamo andare alla semplicità. Guarda caso, Cristo, o il Messia, come si preferisce, diceva siate semplici. Non diceva siete complicati, dice siate semplici come colombe e prudenti come serpenti, che è ancora un'altra cosa. Il serpente è un brutto animale, dicono, poi sì, bisognerà vedere. Quindi è importante questa cosa, no? Però quando io parlo di materia, necessariamente che è parlo di materia, parlo di sostanza. Dall'altra parte che cosa immagino? Noi come potremmo muoverci qua dentro se non ci fosse uno spazio vuoto? Quindi noi riteniamo questo. Quindi spazio pieno e spazio vuoto formano il tutto. E questa non è una cosa che ci siamo inventata noi, perché il problema è che noi ci troviamo qui tutto ben fatto, tutto bello, tutto così. La vita è questa, è quello che è, e così capita. E questo è un altro problema. Dunque, noi usiamo un metodo che è solo approssimativo, queste sono le nostre così, concezioni di metodo. Il ferro, il legno, l'argilla, è tutto ciò, lo diamo tutto per scontato. Ma voi immaginate, ma che relazione c'è tra questi materiali? Ma l'altro problema è noi, ma c'è cioè il concetto stesso di carne. Pensa se noi fossimo come una statua di gesso, qui ne abbiamo alcune. Cioè, il concetto, ma chi è che ha pensato alla carne? Cioè, non è poco questo. E poi sappiamo che c'è la carne degli uomini, la carne delle bestie, ogni carne è diversa l'una dall'altra. E sono tutte cose che io un po' per volta vado a scoprire, no? Dopo tanti anni di amore e di passione nei confronti di questo libro, queste cose sono tutte cose che poi sono andato a leggere. Poi alla fine della fiera, insomma, se immaginiamo c'è cioè la materia inorganica, la materia organica, oltretutto, quindi dalla pietra a un essere vivente, no? Passando tra le piante, conosciamo i profumi, conosciamo, noi abbiamo dei sensi, e poi se dovessimo vedere che cosa e come funziona una cellula, veramente c'è da sparire veramente davanti. Io mi chiedo veramente, certe volte, io mi pongo delle domande, però l'altro problema è, io mi pongo delle domande, ma com'è che io mi pongo delle domande? No? Chi mi ha dato la facoltà di pormi delle domande? Spiegava la dottoressa Montalcini, grande scienziata, che quello che avviene nel cervello in un secondo ci andrebbero migliaia di anni per spiegarlo, no? E io diciamo non ho né le qualità né le capacità per entrare in queste cose, però cerco di meditare, no? E insomma, la nostra vita è fatta di tutte queste leggi. Adesso vorrei un'altra cosa. Vedete, Alessandro prima ha visto di quali problemi si occupava, per esempio, si occupava l'uomo antico, i vari filosofi, quando dicevano, sostanzialmente dicevano, il loro problema qual era? E forse anche il nostro. Perché? Allora, cioè, la Terra era, secondo loro, il centro dell'universo. E non riuscivano ad uscire da questo problema, perché? Stiamo attenti, perché è interessante la cosa. Perché non riuscivano ad uscire da questo problema? Perché nella Terra ci abitiamo noi. Ci abito io, allora dove abito io? Necessariamente il centro del mondo. Quando eravamo piccoli, dove vedevamo il nostro paese, paesello, il centro del mondo era il mio paese. Cioè, tutto il resto non sapevo manco chi ci fosse. Insomma, no? Però c'è un altro problema, no? Poi hanno scoperto che invece il sistema è eliocentrico, cioè le sostanze, i pianeti girano attorno al Sole. Ma vedete, questo è un problema. È uno dei nostri problemi. Siamo sempre inchiodati. Invece dovremmo toglierci da questo modo di essere inchiodati, di liberarci, finalmente di essere veramente liberi. Allora, non è per nulla importante in quale posto dell'universo è posta la Terra. Vi rendete conto che è un falso problema questo? Perché, no? Dove la Terra è collocata, se è al centro o meno, è un problema veramente. Come noi siamo piccoli, siamo insignificanti, l'universo è una cosa infinita. Hanno calcolato, dove sono riusciti a calcolare che ci vanno 15 o 16 miliardi di anni luce per arrivare dove poi noi non arriviamo più. Quindi è ancora un altro mistero. E questa è un'altra pretesa dell'uomo egocentrico. Cioè il fatto di dire, io perché io mi trovo qui su questa terra? Se invece, la diversità qual è? Se invece Dio esiste, la differenza è tutta qua. Non sono più io il centro del mondo, non è più la terra il centro del mondo. Chi se ne frega dove è posta la terra? È Dio il centro di ogni cosa. E vedete, c'è un'altra cosa molto importante, e io ho cominciato così. C'è scritto una cosa, tutta la vita noi ci spieghiamo, ma allora qua cosa ci stiamo a fare sulla terra? Chi siamo noi? Questo è il problema, chi siamo? Cosa ci stiamo a fare? No? E la risposta, guardate che la risposta sta scritta qua. Non è in una religione, frequentando una religione, che si ha una risposta. Ma se uno legge con calma, non per niente questo famoso Gesù di Nazareth, come lo chiamavano, non era uno scemo, diceva delle cose veramente di una saggezza eccezionale. Diceva, chi persevera nella mia parola, quindi per forza di cose devi leggere, conoscerà la verità, e la verità lo farà libero, veramente libero. Allora io ho scoperto col tempo una cosa che mi ha rasserenato. Cioè, che cosa ho scoperto? Che c'è scritto, chiaro e tondo, che tutte le cose sono fatte da Lui, create da Lui e sono in vista di Lui. Quindi vedi che il nostro... non è più la nostra terra dove viviamo noi, cioè il concetto cambia completamente. Cioè noi siamo stati creati non per i cavoli nostri, siamo stati creati perché qualcuno ha deciso, capisci, che dovevamo essere per Lui, non fine a se stesso, non in un tempo limitato. Perché poi la questione di Einstein è anche questione, Einstein ha dimostrato che il tempo non esiste sostanzialmente, che è solo una teoria. Noi stiamo vivendo una relatività veramente... cioè non possiamo prendere nulla con le nostre mani, no? E quindi questa cosa qui è una cosa che mi ha veramente mi ha dato una risposta. Cioè io ho capito che questo. Poi voglio leggere ancora un paio di cose per poter fare in modo di... che sta succedendo? Niente. Allora, io vi leggo solo qualche versetto. Uno è tratto dal uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, che è Isaia. Vedi, sono vari dipinti che fanno vedere Isaia, il profeta Isaia, dipinto da Michelangelo, dipinto da chi vuole. Ma la gente che sa, non sanno manco chi è Isaia, non sanno nulla, nulla di nulla. Cioè almeno, vabbè, diciamo che è un profeta, no? Un profeta del Vecchio Testamento significa... forse non tutti sanno che sia il Vecchio che il Nuovo è stato scritto da ebrei. Cioè questi ebrei, sempre dappertutto, guarda. Accidenti, no? E allora Isaia dice così, ma è pieno di queste cose, come ha detto prima Alessandro, Giobbe dice che egli sospende la terra nel nulla. La parola ebraica, all'inizio c'è scritto, il Dio creò i cieli e la terra, con la parola ebraica che dice bara, che significa dal nulla. Ecco, questa è la fede, dal nulla. Ma vedete, il triangolo l'hai inventato tu, il cubo l'hai inventato tu, l'ho inventato io. No, l'acqua trasparente, immagino solo un secondo che l'acqua non fosse trasparente. Ecco, è pieno di queste cose. Io lo dico giustamente perché noi ci interessa, siamo affascinati da queste cose. Quindi in Isaia, leggo il versetto 24, il capitolo, adesso non me lo ricordo, ma poi lo possiamo cercare. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Poi a un certo punto dice, mia è la terra con tutto ciò che contiene, non vostra. Invece oggi abbiamo visto come stiamo andando avanti. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose, io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra senza che vi fosse nessuno con me. Porca miseria. Io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. Poi vediamo di tutti questi concetti straordinari. Noi ci relazioniamo col sole, con la terra, no? Con la luce. Ma la luce cos'è? Se uno ci pensa, Abbiamo detto mille volte, quando studiamo la teoria del colore, che non c'è... La luce è fatta di lunghezze d'onda. Cioè, secondo come si muovono queste onde, sono più ampie, più strette, danno un colore diverso. La materia, oltretutto, che le riceve, le assorbe. Ma riflette solo quello che non c'è nella materia. E quindi noi vediamo il colore che sostanzialmente quell'oggetto non possiede. Non voglio più complicarvi la vita. Però, quando noi ci rapportiamo, noi siamo abituati a vivere, giustamente, perché l'avete visto, è un'altra cosa incredibile. Abbiamo visto prima, la Terra ruota attorno a se stessa, poi gira in modo ellittico attorno al Sole, in un anno, e quindi ci sono gli anni, ma ci sono i giorni. Quindi ogni giorno, guarda, quest'ora è buio, tra un po' andiamo a dormire, ci rialziamo domani con la luce, e ci sono talmente tante meraviglie che io, non so, qualche domandina in qualche modo cercherei di farmela. E quando ci relazioniamo con la luce del sole, eccetera, noi siamo abituati a relazionarci solo di questo, con questo, però c'è scritto, per esempio, in questo terribile libro, no? L'Apocalisse, no? Ma leggetelo, qualche vedete che non è così terribile. Non è così terribile, cioè non bisogna avere paura della cultura. Non ci sono tabù, perché chi è libero non ha dei tabù. Questo è il problema. Allora, non ci sarà più notte, c'è scritto. Non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E com'è possibile? A noi questo sfugge. Ma non mi devo preoccupare com'è possibile. Perché così è. Chi ha fatto l'acqua trasparente? Penso che non solo sa fare tutte le cose. E non, Isaia stesso dice, non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà nel chiarore. Quindi già nell'ottavo secolo avanti Cristo. Ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il profeta Geremia, perché non veniva ascoltato, gridava solitamente alla catastrofe. Allora, questa catastrofe poi purtroppo è arrivata perché nessuno dava nessuna risposta. E abbiamo preso questo argomento per poter capire qualcosa in più, forse non tanto dei pianeti, ma tanto di chi siamo noi, perché noi vogliamo capire chi è l'uomo, no? E vedete che molti dicono che oggi la Terra tutto va male e tutto... In effetti si vede, no? È abbastanza chiaro, no? Abbiamo distrutto tutto. Cioè, le materie, il materiale che Dio ha fatto, hanno sempre funzionato. Io mi ricordo quando ero bambino non c'erano discariche, non c'era niente del genere, tutto si queste sostanze biologiche venivano poi assorbite dalla Terra perché erano naturali. Poi noi siamo molto intelligenti, abbiamo creato le plastiche, abbiamo creato tutto il resto. Ed è un problema, no? E non per niente poi nel Nuovo Testamento abbiamo scritto, per esempio, che l'Apostolo Paolo dice che la creazione geme ed è in travaglio in attesa di colui che restaurerà tutte le cose. Ha un'altra buona speranza, vedi, non è un'altra... Ma allora dice, ma il problema dov'è? Il problema è sempre lo stesso, cioè noi... penso io, poi non è che siamo obbligati, nessuno obbligato, dovremmo farci qualche domanda ogni tanto, qualche domandina. Questo è. Se uno ha voglia di farsi le domande può essere anche che trova una risposta, ma se uno non ha mai voglia di farsi nessuna domanda, ed è pigro, e questo purtroppo è ancora un altro problema. Però io volevo solo aggiungere queste due cose, così, per invitare, se è possibile, qualcuno ancora ad andare avanti, perché poi è una cosa bella, perché, come dicevo, la cultura è quella che ci affranca dalla schiavitù dei media, dalla schiavitù di tutta una serie di cose. E io voglio prendere per buone queste cose qua. Comunque, vi ringrazio di essere venuti, ringrazio Alessandro, e poi non so, se non è finita, se volete fare delle domande, siamo qua per quel che possiamo, non pensiate che abbiamo tutte le risposte. Come dice qualcuno, di maestro ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno.
Ci facciamo preparare per me le domande e poi studiamo.
Esatto, ci facciamo preparare per me e studiamo. Quindi se pensate di fare qualche domanda, qualcuno ha qualche domanda da porre, siamo qua. E voi siete... sappiamo. Oh, giusto, sì, sì, sì. Nessuno. Com'è?
È tutto chiaro.
Chiaro? Va bene, allora noi comunque vi ringraziamo tantissimo. Ringraziamo Alessandro. Se desiderate, quando ricevete qualche invito da parte nostra, affronteremo ancora altri argomenti di vario genere. Chi vuole lasciare la sua mail, noi provvederemo di volta in volta, a secondo gli argomenti, vi manderemo altre cose. Questa sera abbiamo parlato dei pianeti, la prossima volta probabilmente affronteremo di nuovo un dipinto, affronteremo dal punto di vista tecnico, affronteremo anche la storia di chi... Qui dicevo, lo dicevo anche l'altra volta, c'erano due professori universitari che erano i fratelli Iacomuzzi che abitavano proprio qua, a Campanile. Uno addirittura ha vinto il premio Campiello, quindi non erano personaggi. Uno di questi diceva che chi non conosce la Bibbia ha un buco di buco culturale, di proporzioni incolmabili. Quindi un ulteriore invito dal punto di vista culturale. Lasciate perdere cattolici, protestanti, abbiamo visto prima Lutero, i protestanti hanno fatto altri casotti, erano finiti, cioè il cristianesimo bisognerebbe anche cercare di capire la storia del cristianesimo, non partire a spada tratta, leggiamo la storia, basta leggere la storia dei padri della Chiesa per capire se hanno deviato o meno da quello che è il canone, cioè per capire quanto è lungo questo tavolo, io devo prendere un metro. Per forza, e deve essere quello è il canone, e lo misuro. Allora capisco se ho ragione io, ho ragione tu, ho ragione un altro. Sicuramente il metro ha ragione, perché quello è il canone di cui devo. E quindi questo è quello che. Questo noi ci proviamo, non noi. Cioè, sicuramente, ora c'è un'altra cosa. Abbiamo capito una cosa forse importante. Che non abbiamo il potere di convincere nessuno e ne vogliamo convincere nessuno, però vogliamo fare una pacata sempre discussione in libertà, come la facciamo, invitando, se è possibile, le persone ad avere il piacere di capire qualcosa di più di chi sono, dove vanno, cosa fanno, di chi siamo, senza né togliere né aggiungere. Vi ringraziamo tantissimo, grazie che ci avete sopportati.
La curiosità che, diciamo, tutti questi personaggi che abbiamo visto questa sera delle immagini, loro cercavano di capire sempre qualcosa in più, e più andavano avanti più alzavano l'asticella, cioè il limite sempre più in alto. Abbiamo visto la Terra in mezzo, poi l'hanno messa in periferia, poi adesso le ultime, diciamo, scoperte, e diciamo in base anche agli studi di Einstein, che il Sole ruota su se stesso e il Sole con tutto il sistema solare gira attorno al centro della galassia, quindi trovare un sistema di riferimento affidabile in tutto questo è praticamente impossibile.
Possiamo aggiungere anche un'altra cosa, no? Il fatto che il problema è ancora un altro, cioè o la materia esiste da sempre, quindi se esiste la materia non c'è Dio, cioè la materia è Dio, come pensano i materialisti. Oppure c'è Dio prima di ogni cosa. E guardate che andando indietro, la materia, prima la materia, se io non ho una forma, come faccio a riempirla? Quindi, ma chi l'ha pensata la forma? E questo è un altro dei problemi. La forma che poi va riempita di materia, eccetera, eccetera. Poi vado indietro, se io vado indietro, no, perché devo andare indietro per forza di cose, devo semplificare per capire qualcosa, perché ci sono talmente tante miliardi di cose che non le posso capire. Quindi cosa succede? Succede che a un certo punto leggo, la prima fase leggo, in principio è Dio che creò il cielo e la terra, appunto. Nella seconda fase, quando vediamo nel Nuovo Testamento, c'è una frase che parte dicendo, no? In principio era la parola. Era la parola. La parola era, in principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Con la quale ha creato tutte le cose. Le visibili e le invisibili. Capisci come vanno le cose? Allora dico, come? Allora prima della forma cosa c'era? La parola. Quindi noi ci relazioniamo attraverso la parola, diciamo una parola e poi vediamo un'immagine, quindi vediamo una forma, se no non potremmo comunicare fra di noi e non potremmo neanche riconoscerci fra di noi. Quindi un altro aspetto, allora quando andate a casa, non vi dico portate un, come dicevo qualcuno, un bacio ai vostri bambini, vi dico quando andate a casa e usate l'acqua, dice stasera abbiamo sentito, c'è un po' così una domanda, perché l'acqua è trasparente? Immaginate per un solo secondo che questa non fosse trasparente. E poi immaginiamo tante belle cose, cioè le olive producono l'olio, le pecore fanno il latte, col latte si fa il formaggio. C'è una cosa, potremmo continuare così per l'eternità, che possiamo dire? Io qualche domanda me la pongo davanti a tutto questo. C'è che non se la pone, beato lui, ognuno è beato dal suo punto di vista. Quindi questo è quanto. Un bacio a tutti, buona serata. Ah sì sì sì, vogliamo lasciare Alessandro, vuole...
Sì, per, solo per far vedere che la scienza non esclude l'esistenza di Dio. Io ho preparato una serie di frasi di scienziati celebri della storia che diciamo credevano in Dio.